Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo dibattito su un tema molto importante, di grande attualità, che ci coinvolge tutti. Il tema riguarda l'uso della CO2, dell'anidride carbonica, come fonte di produzione di materiali, di materia prima, quindi di utilizzo piuttosto che come problema in termini di emissioni che porta ad un impatto, come sappiamo tutti, sui cambiamenti climatici e quindi naturalmente sulle attività umane. Ma prima di dar vita a questo dibattito, mi presento, mi chiamo Leonardo Marchese, sono il direttore di un dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale, il Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica. E sono con me in questo dibattito tre colleghi, tre docenti dell'Università del Piemonte Orientale che lavorano in ambiti disciplinari e culturali diversi. E questo è un tema naturalmente che vede la sua, il suo sviluppo, la sua come dire, fattiva discussione soltanto attraverso una multidisciplinarità. Ma prima ancora vorrei ringraziare, diciamo, prima di presentare i relatori che appaiono qui sullo schermo, vorrei ringraziare il rettore del Politecnico, il professor Guido Saracco, anche a nome del rettore della mia università, il professor Giancarlo Avanzi, per aver ideato e realizzato un'iniziativa come questa, la Biennale, che ha un ampio respiro di divulgazione scientifica e tecnologica, naturalmente, ma la cosa che a me preme sottolineare è il respiro umanistico. Il motto che è stato coniato, tecnologia e umanità. Questo, secondo me, è proprio la chiave che intendiamo poi utilizzare, dare al nostro contributo. Inizieremo con un intervento del professor Maurizio Cossi, che richiamerà i problemi scientifici e tecnologici che sono oggetto del dibattito e mostrerà come alcune possibili soluzioni dell'uso dell'anidride carbonica, come vi dicevo, per la produzione di materie prime di uso corrente. Queste suggestioni naturalmente saranno viste in una chiave un po' critica, diciamo, e anche prospettica, non nascondendo che non possono rappresentare di per sé la soluzione alla riduzione dell'anidride carbonica, quindi verrà vista in modo critico. Poi avremo un intervento del professor Fabrizio Faggiano, del Dipartimento di Medicina Traslazionale, che ci mostrerà come il nostro stile di vita abbia un profondo impatto sull'ambiente che ci circonda e quindi ovviamente sulla nostra salute. Il terzo intervento, ma non come ordine di importanza, è quello della professoressa Roberta Lombardi, del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, che in qualche modo ci richiamerà la normativa di riferimento sulla produzione di energia e quindi sulle emissioni di gas serra, e gli accordi sovranazionali sulla limitazione degli stessi. Sarà anche un'occasione, credo, per argomentare come la legislazione, le norme siano uno strumento nelle mani del decisore politico per indurre comportamenti, diciamo così, virtuosi dai singoli cittadini piuttosto che dell'intera collettività. Allora, direi che possiamo partire con il contributo del professor Maurizio Cossi. Ma non senza prima di dire due parole sul relatore. Il professor Cossi è ordinario di chimica fisica, si è formato alla Scuola Normale Superiore di Pisa ed è nel nostro Ateneo da più di 10 anni e con i suoi studi teorici ha dato un forte impronta, un forte contributo allo sviluppo di nuovi materiali per celle fotovoltaiche. E anche sullo sviluppo di solidi porosi che per lo stoccaggio, per l'immagazzinamento e la purificazione di gas. Prego, professor Cossi.
Grazie. Grazie Grazie, grazie Leonardo e benvenuti e buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Purtroppo non possiamo vedervi, ma io spero che siate numerosi come l'anno scorso quando abbiamo avuto occasione di incontrarci fisicamente, per fortuna di persona, al Festival della Tecnologia che è stato organizzato sempre dal Politecnico e che è stata una bella occasione e come diceva Leonardo, anche questa iniziativa della Biennale della Tecnologia ci sembra estremamente interessante e importante. L'argomento, passo subito a parlare dell'argomento, visto che l'introduzione è stata fatta in maniera esauriente da Leonardo. Allora, come è stato anticipato, tutti noi parleremo delle ricadute, dei risvolti dell'utilizzo dell'anidride carbonica come materia prima secondaria, a volte si dice, quindi uno scarto che però in determinate condizioni, con certe tecnologie molto all'avanguardia, può essere trasformato invece in una risorsa. Io ne parlerò dal punto di vista tecnico, chimico e applicativo. Questi, vabbè, siamo noi, ma già abbiamo visto chi sono i relatori di questo intervento. E questo è, diciamo, il focus del mio contributo. Comincio dicendo che è evidente che lo sviluppo tecnologico e industriale che ci ha accompagnati negli ultimi 200 anni, 250 anni, diciamo, se vogliamo essere larghi, e che ha modificato completamente il nostro modo di vita e anche il livello di vita di cui adesso noi godiamo, che è incomparabile rispetto a quello di 200 anni fa, no, e non parliamo ancora di epoche precedenti. Questo sviluppo si è inestricabilmente associato a un enorme aumento di utilizzo dell'energia che serve ovviamente per mantenere e incrementare ogni anno di più il benessere materiale di cui il nostro mondo gode. E su una stessa scala è difficile vederle, cioè il consumo di energia di cui il mondo aveva bisogno prima del 1700 è invisibile se noi riportiamo sulla stessa scala il consumo di energia che attualmente viene applicato e viene usato per mantenere il mondo come noi lo conosciamo. E qui vedete anche una stima grafica, diciamo, delle sorgenti di energia che noi utilizziamo per produrla, questa energia che ci serve per le applicazioni di tutti i giorni. E se guardate, sono quasi, per la gran maggioranza, le sorgenti di energia si basano su combustibili fossili, carbone, petrolio o gas naturale. Poi ci sono altri contributi che stanno diventando via via più importanti, ma la stragrande maggioranza in questo momento viene da queste sorgenti. E quindi i combustibili fossili vengono utilizzati e consumati in grandissima quantità. Qui vedete una stima di quanto 2 anni fa era il consumo di combustibili fossili da parte di molte grandi nazioni. Vedete che la Cina fa la parte da leone, consuma quasi metà dei combustibili fossili che vengono utilizzati in tutto il mondo, seguita poi dagli Stati Uniti e da altre nazioni. Poi se facciamo il confronto con la popolazione, siccome la Cina ha una popolazione molto numerosa, il consumo pro capite cinese è ancora abbastanza basso rispetto a quelli occidentali. Sta di fatto comunque che l'energia viene consumata sempre di più e è ne necessario consumarne perché altrimenti non manterremmo il livello di benessere e di produzione industriale e tecnologica a cui ormai siamo legati. Tra le tante conseguenze che questo grande consumo di energia ha, noi adesso sappiamo che c'è quello del riscaldamento globale. Il riscaldamento globale, cioè il fatto che l'atmosfera terrestre abbia una temperatura media che sta progressivamente aumentando, e questo fenomeno è un fatto, è accertato, non c'è più nessun dubbio che ciò stia avvenendo. Qui vedete confrontati diversi studi indipendenti che hanno utilizzato parametri differenti, misure differenti, e che confrontano la temperatura media dell'atmosfera terrestre su un lungo intervallo temporale. E qui vedete che tutti questi studi danno esattamente la stessa risposta, c'è una netta tendenza all'aumento della temperatura globale. E questa netta tendenza si vede in maniera abbastanza marcata, proprio sovrapposta a quella che abbiamo visto prima del maggiore consumo di energia. E effettivamente, mentre allora, il dato che vi ho detto prima, cioè che l'atmosfera si stia riscaldando, è del tutto incontrovertibile, ci sono poi diverse analisi, diversi modelli che spiegano perché questa cosa sta avvenendo, questo riscaldamento avviene. E molti di questi studi in qualche modo coinvolgono e tengono conto dell'effetto delle emissioni degli scarti che la nostra produzione energetica e in generale la nostra produzione industriale rilascia nell'atmosfera. Vedete, qui ci sono tantissime righe gialle che si confondono e sono previsioni di come le emissioni antropiche, cioè dovute all'attività umana, dovrebbero modificare la temperatura dell'atmosfera. E sono modelli differenti, no? E quindi hanno tutti delle previsioni leggermente diverse, però vedete che vanno tutti nella stessa direzione e sono moltissimi modelli differenti. La media, che vedete è quella riga rossa, la media di queste previsioni teoriche riproduce molto bene l'andamento effettivo che viene osservato sperimentalmente. Quindi diciamo che noi possiamo affermare con una certa sicurezza che il riscaldamento globale in questo momento storico, diciamo, nella fase storica in cui noi stiamo vivendo, il riscaldamento dell'atmosfera è dovuto principalmente alle attività umane, alle attività antropiche. Va detto a questo proposito che la temperatura terrestre si è modificata diverse volte nel corso della storia, dei 4 miliardi di anni in cui la Terra è diventata abbastanza solida da poter parlare di terra e atmosfera, e nell'atmosfera terrestre in realtà la temperatura media è cambiata in maniera sensibile diverse volte. Ognuno di questi cambiamenti è stato associato a profonde modifiche, per esempio nella presenza di specie animali e vegetali. Un cambiamento della temperatura avviene anche per cause naturali, ma ovviamente comporta una grande ricaduta ambientale anche sulla sopravvivenza di moltissime specie. E quindi è un fenomeno di cui noi dobbiamo preoccuparci, soprattutto se questo cambiamento viene indotto dall'attività umana e quindi avviene su tempi estremamente più rapidi e compressi rispetto a quelli che invece richiede un cambiamento geologico o diciamo dovuto a cause naturali. Il motivo principale per cui le attività umane cambiano la temperatura dell'atmosfera è legato all'effetto serra, di cui avete sicuramente sentito parlare diverse volte. L'effetto serra è un fenomeno fisico per cui la radiazione solare che arriva, che colpisce l'atmosfera terrestre, è capace di penetrare all'interno dell'atmosfera in buona misura. Una parte viene riflessa dall'atmosfera, quindi non arriva mai sulla Terra. Una parte della radiazione solare viene assorbita dai gas che formano l'atmosfera e contribuisce quindi a riscaldarli, e questo è evidente, noi vediamo le differenze di temperatura giornaliere e stagionali sono proprio dovute alla quantità di energia solare che l'atmosfera, che i gas dell'atmosfera assorbono mentre la radiazione del sole li attraversa. Poi la radiazione colpisce la Terra e la maggior parte della radiazione solare colpisce la Terra, non viene assorbita dall'atmosfera, riscalda la Terra, e viene poi riemessa dalla Terra verso lo spazio. C'è un equilibrio termico per cui esattamente la stessa quantità di energia che ci arriva dal Sole, noi Terra dobbiamo rimandarla nello spazio per mantenere costante la temperatura del nostro ecosistema. Ecco, quando l'energia viene riemessa dalla Terra verso lo spazio, ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle della luce solare che ci sono arrivate per prima. La radiazione emessa dalla Terra viene facilmente assorbita da molti gas che sono presenti nell'atmosfera e quindi, anziché essere poi mandata via nello spazio, essere dispersa nello spazio, viene riassorbita dall'atmosfera e quindi contribuisce a riscaldare ulteriormente i gas che la compongono. E quindi è questo l'effetto serra, è il riscaldamento dell'atmosfera dovuto al riassorbimento della radiazione che la Terra dovrebbe riemettere verso l'esterno, ma che viene invece catturata dai gas dell'atmosfera. E c'è un motivo fisico per cui alcuni gas assorbono la radiazione emessa dalla Terra più facilmente rispetto a quella che invece ci arriva dal Sole. Quindi, in qualche modo, la presenza di questi gas rallenta il naturale raffreddamento della Terra dopo che il Sole l'ha riscaldata. I gas che sono efficaci, che sono responsabili di questo fenomeno, li vedete qui elencati in questo disegno, sono principalmente il diossido di carbonio, l'anidride carbonica, CO2, gli ossidi di azoto, il metano e alcuni altri gas fluorurati, cioè composti fluorurati che vengono utilizzati in diverse applicazioni. Benché la CO2 non sia il gas che assorbe più energia, per esempio il metano ne assorbe di più, quando viene colpito dalla radiazione che la Terra cerca di rimandare nello spazio, ma benché appunto la CO2 non sia il gas più efficiente da questo punto di vista, però ce n'è moltissimo nell'atmosfera. è quello di gran lunga più presente. Quindi si stima che circa l'80%, l'82% dell'effetto serra sia dovuto proprio alla CO2 presente nell'atmosfera. Nello stesso disegno qua vedete anche un'idea, una stima di quali siano le diverse sorgenti che mandano gas nell'atmosfera, gas che poi provocano l'effetto serra di cui stavamo parlando. Allora, tutto questo discorso è servito a dire che la temperatura sta aumentando, ormai è nota, ormai è certo che questo aumento della temperatura può essere fortemente problematico per molte attività umane, cioè diventa veramente un problema se la temperatura sale rapidamente come sta salendo, e che gran parte di questo effetto è dovuto proprio ai gas che noi emettiamo per le nostre attività umane nell'atmosfera, principalmente dovuta alla CO2. Qui vedete quanta CO2 viene emessa annualmente, lo vedete che questo grafico ha un andamento molto simile, no, a quello che abbiamo visto prima per il consumo energetico. Le due cose sono collegate, i due fenomeni sono collegati, e entrambi mostrano questa crescita esponenziale di consumo energetico o di emissione di CO2. Nel secondo grafico, qui in basso a destra, vedete anche da dove viene la maggior parte della CO2 che le nostre attività riversano nell'atmosfera. Utilizzi, diciamo, agricoli, carbone, petrolio, gas naturale bruciato e produzione di cemento, che è una produzione industriale che emette una grande quantità di CO2 nell'atmosfera. Quindi sono tutte attività antropiche che aumentano la concentrazione di CO2. Allora, si è a questo punto... c'è un certo consenso, diciamo, che è necessario ridurre la concentrazione di CO2 che è presente nell'atmosfera per ridurre l'effetto serra e contrastare il riscaldamento climatico. Un discorso è ragionevole. Una delle opzioni che si propongono e che vengono già adesso utilizzate è quella di catturare una parte della CO2 gassosa che sta nell'atmosfera, e catturarla, tirarla via dall'atmosfera, concentrarla ad alta pressione e poi immagazzinarla da qualche parte dove possa essere concentrata e mantenuta. Principalmente si fa pompando la CO2 ad alta pressione dentro i giacimenti petroliferi esauriti, che sono grandi cavità, adesso vuote, visto che abbiamo estratto il petrolio e il gas naturale che contenevano, e sono grandi cavità all'interno della crosta terrestre, abbastanza profonde e abbastanza isolate dall'esterno, da mantenere lì il gas che ci pompiamo dentro ad alta pressione. E ci sono diversi impianti nel mondo che fanno esattamente questo lavoro, con determinate tecnologie che non sono per niente banali e come diremo alla fine di questo intervento, richiedono anche adesso lo sviluppo sempre di nuovi materiali e nuove tecnologie per farlo in maniera sempre più efficiente. Comunque ci sono tecniche adatte per prendere la CO2, concentrarla, pomparla ad alta pressione e metterla in questi depositi. Un altro approccio analogo a questo è quello di iniettare l'anidride carbonica assieme all'acqua nelle zone della crosta terrestre che sono ricche di basalti, un tipo di rocce che sono grandemente presenti nella crosta terrestre, perché lì può avvenire una reazione chimica per cui la CO2 diventa carbonato, quindi anziché rimanere sotto forma gassosa si trasforma in sale, e questo è un modo ancora più efficiente e sicuro per immagazzinarla sottoterra, perché a quel punto non è neanche più gassosa, non può nemmeno più sfuggire nell'atmosfera. Naturalmente ho dimenticato di citare all'inizio di questo punto quale è il meccanismo di cattura e sequestro che la natura ha sempre utilizzato, e cioè quello di far crescere vegetali. Alberi, erba, qualunque vegetale serve, diciamo, fa esattamente questo, prende la CO2 dell'atmosfera e la trasforma in catene organiche che possono essere catene, cioè, diciamo, glucosio in generale, catene che servono per produrre energia, mantenere la struttura dei tronchi degli alberi. Quindi la CO2 viene trasformata in materiale organico grazie alla fotosintesi, e questo è il meccanismo con cui la natura ha principalmente immagazzinato carbonio dalla CO2 dentro in forma solida. Tuttora potrebbe essere un meccanismo molto importante. La riforestazione è un meccanismo di cattura e sequestro della CO2 altamente consigliabile, solo che non è facile praticarlo nell'entità che sarebbe necessaria per ridurre effettivamente di molto la quantità di CO2 che è presente nell'atmosfera. Queste tecniche presentano alcuni problemi, peraltro non sono del tutto prive di controindicazioni, ci sono molti dibattiti sull'opportunità di utilizzare tecniche di cattura e sequestro, perché è verificato che in certe condizioni iniettare ad alta pressione la CO2 nei giacimenti esauriti può provocare smottamenti, scivolamenti minori di faglie tettoniche, spostamenti proprio di grandi masse di roccia che a loro volta possono causare terremoti di non grandissima entità, però terremoti che possono essere distruttivi anche sulla superficie terrestre. E poi sono tecniche che non garantiscono di mantenere la CO2 per sempre sottoterra. Un forte terremoto potrebbe in effetti sfessurare la crosta terrestre e permettere a tutta la CO2 che sta in un giacimento di uscire contemporaneamente dentro nell'atmosfera. E questo ovviamente causerebbe un grave danno, perché tutta insieme una grande quantità di CO2 tornerebbe in circolo nell'atmosfera. Oltre a questo, le tecniche più avanzate, più sicure, come quella per esempio di trasformazione in carbonato nelle fasce basaltiche, sono molto costose, costano sia dal punto di vista economico che dal punto di vista energetico, richiedono il consumo di molta acqua e non sono semplicissime da applicare. Globalmente quindi si ritiene che le tecniche di cattura e sequestro che abbiamo rapidamente illustrato, benché importanti e probabilmente necessariamente parte di una strategia per la riduzione della CO2, non possono risolvere questo problema, non sono sufficienti a risolvere il problema. Un altro approccio si basa sulla rivalorizzazione della CO2, che è praticamente l'argomento principale di cui abbiamo promesso di parlare, e cioè la trasformazione della CO2 da uno scarto pericoloso per via del suo effetto dell'effetto che ha sull'effetto serra, da scarto a una materia prima che si possa utilizzare nuovamente per produrre energia oppure nuovi materiali che ci servono nella vita quotidiana. Ci sono molti modi per riusare la CO2 e renderla nuovamente una materia prima. Alcune di queste applicazioni prevedono di usare la CO2 gassosa senza nemmeno trasformarla, ma non ce ne occupiamo perché sono meno interessanti dal nostro punto di vista. Esistono peraltro. Invece è possibile utilizzare tecniche biologiche, biodinamiche, per prendere la CO2 e riusarla in maniera utile. Per esempio, ha una grande importanza la coltivazione di alghe, di microalghe, che sono vegetali monocellulari che esistono, che si possono coltivare in grandissima quantità in opportune vasche, diciamo, e molto rapidamente le microalghe, nelle condizioni opportune, cioè diciamo, è una massa biologica che cresce rapidamente e si può trasformare facilmente in biomassa, da cui si possono estrarre carburanti, perché in qualche modo diciamo le microalghe tramite processi fotosintetici, come tutti i vegetali, fissano la CO2, la trasformano in molecole organiche più lunghe, più pesanti, e queste molecole organiche a loro volta possono essere trasformate in carburanti, etanolo tipicamente, che viene utilizzato poi come carburante in molti motori. E un ulteriore utilizzo industriale ha applicazione nel campo degli integratori alimentari, perché ci sono queste biomasse dalle alghe, sono anche ricche in microelementi che sono utili negli integratori. Quindi questo è è analogo, diciamo, alla riforestazione, perché sono vegetali che fissano la CO2 tramite la fotosintesi, ma è possibile realizzarla molto rapidamente, perché queste microalghe crescono molto velocemente. Un altro approccio si basa sull'utilizzo di enzimi. Gli enzimi sono molecole di origine biologica, ma che possono anche essere sintetizzati in laboratorio e servono a far funzionare le cellule, sostanzialmente, le attività degli organismi. E noi possiamo usare alcuni enzimi, naturali o sintetici, per far avvenire reazioni molto complicate, simili a quelle che avvengono durante la fotosintesi. Questi enzimi possono essere usati in impianti industriali, bioindustriali, bio perché usano enzimi appunto, per prendere la CO2 e l'acqua dell'atmosfera e ancora una volta trasformarle in metano o metanolo o etanolo, cioè molecole che servono come carburanti oppure come base per la produzione di plastica, oppure anche in bicarbonati, formiati, altre molecole organiche che per esempio hanno un grande utilizzo nell'industria tessile. Qual è il vantaggio di tutto questo e di queste tecniche e di quelle che vedremo fra un attimo? È il fatto che noi, anziché prendere queste molecole, il metano, il fognato, anziché prenderle dai combustibili fossili come facciamo adesso, perché adesso noi gran parte della produzione plastica parte da molecole organiche che noi prendiamo dai giacimenti di combustibili fossili, sono già lì, già fatte. però consumiamo delle risorse che non sono rinnovabili. In questo modo invece prendiamo la CO2 che è già nell'atmosfera e la ritrasformiamo in molecole di importanza industriale. In questo modo risparmiamo i combustibili fossili che non dobbiamo usare. E allo stesso modo ci sono ci sono molte tecniche che non si basano su enzimi, quindi noi le consideriamo chimiche piuttosto che biochimiche, un gran numero di tecniche chimiche che permettono di fare la stessa cosa, prendere la CO2, trasformarla in altre molecole. Purtroppo non si legge benissimo qua su questo grafico, ma questo grafico elenca tutta una serie di molecole organiche e inorganiche che si usano poi per applicazioni industriali, che possono essere formate partendo dalla CO2. Quindi noi usiamo l'anidride carbonica in impianti industriali dedicati per produrre nuove sostanze chimiche di utilizzo quanto mai vario poi, e anche per produrre direttamente le sostanze chimiche che vengono usate per produrre energia, carburanti. Per esempio, una reazione che viene utilizzata molto è la parziale riduzione della CO2, cioè la trasformazione dell'anidride carbonica, diossido di carbonio, in monossido di carbonio, CO. Questo è un processo chimico semplice sulla carta, difficile da realizzare nella pratica, ci vogliono impianti di alta tecnologia per farlo, utilizza la radiazione solare come sorgente di energia e utilizza catalizzatori opportuni. Una volta prodotto, il monossido di carbonio ha una grande varietà di utilizzi, per esempio nell'industria metallurgica e per la produzione di tanti prodotti chimici che poi a loro volta vengono usati nell'industria chimica per la produzione. Quindi è un modo, questo è un modo, uno dei principali dal punto di vista economico, per la reimmissione della CO2 nel circuito produttivo tramite la sua parziale riduzione.
Scusa Maurizio.
Sì.
Potresti sintetizzare l'ultima parte, sì. Poi magari riprendiamo questi ultimi aspetti.
Sì, troppo. Chiedo scusa, mi sono dilungato. Bene, allo stesso modo ci sono altre reazioni che avvengono appunto e hanno sempre lo stesso significato. E un argomento importante, un punto importante che va sottolineato è che per fare queste cose servono catalizzatori, cioè servono opportune molecole chimiche che facciano, che facilitino queste reazioni. E la produzione di questi catalizzatori è uno degli argomenti, uno dei campi in cui le nuove tecnologie sono particolarmente importanti. Noi continuamente studiamo e produciamo nuovi catalizzatori per fare processi di questo tipo. Allo stesso modo sono importanti materiali assorbenti che permettono di estrarre la CO2 dall'atmosfera e concentrarla e poi poterla usare per esempio nelle produzioni industriali. Adesso l'ultimo argomento che tocco molto rapidamente è questo. Abbiamo visto una serie di processi e di procedure che sono molto utili e che permettono di riutilizzare la CO2 risparmiando in gran parte materiali e combustibili fossili che invece possiamo mantenere. È importante sottolineare che questo approccio non è sufficiente per risolvere il problema. Lo riduce, permette di riutilizzare uno scarto risparmiando altre materie prime, quindi è assolutamente essenziale investire in questa direzione, ma non possiamo pensare di invertire la tendenza di riscaldamento globale se non modifichiamo contemporaneamente la produzione di energia. Quindi la cosa che è molto molto importante è che accanto a queste tecnologie si lavori per aumentare la produzione di energia da fotovoltaico e da eolico, che sono le uniche alternative ragionevoli all'utilizzo di combustibili fossili, se non vogliamo ridurre anche la quantità di energia che utilizziamo. Quindi dobbiamo investire moltissimo nel cambiamento delle fonti energetiche e dobbiamo al tempo stesso investire moltissimo nel risparmio energetico per utilizzare tutta l'energia che viene prodotta in maniera molto più efficiente di quanto si è fatto adesso. Perché abbiamo visto prima, l'energia ha un costo e uno di questi costi è proprio la produzione di gas serra e questa cosa noi la dobbiamo assolutamente contrastare. Quindi il messaggio finale che volevo dare era esattamente questo, che sia per le tecnologie che abbiamo visto illustrato, e cioè per il riuso della CO2 per motivi chimici, per produrre nuove sostanze chimiche, e sia per il cambiamento della produzione energetica, è assolutamente importante che tutti noi investiamo in ricerca, nello sviluppo di nuove tecnologie e nel cambiamento degli stili di vita e del modo produttivo che permetta di andare nella direzione che abbiamo detto. Benissimo, scusate la rapidità con cui sono andato alla conclusione, ma devo lasciare spazio ai miei colleghi. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Maurizio, e direi, data la ristrettezza del tempo, passare direttamente al secondo relatore, il professor Fabrizio Faggiano, che è un professore ordinario di igiene, come ha un ampio curriculum. È coordinatore del progetto di eccellenza sulle scienze dell'invecchiamento presso il suo dipartimento di medicina traslazionale. Prego Fabrizio.
Ecco, buongiorno a tutti, grazie Leonardo, grazie Maurizio per l'introduzione e per, come dire, la parte più interessante di questa sessione. Cercherò di rispondere ad una domanda probabilmente ugualmente difficile, ma meno tecnica, cioè come possiamo noi cittadini, ridurre la produzione di CO2 e contemporaneamente stare meglio, cioè non perdere quel beneficio in termini di benessere che la modernità ci danno. E ovviamente, oltre a dare supporto alle politiche di riduzione della produzione di CO2, che sono probabilmente quelle più efficaci in questo, oltre ovviamente a sostenere lo sviluppo di tecnologie di sequestro e di riuso della CO2 prodotta, ovviamente anche qui vigilando affinché queste tecnologie siano sicure. Cioè, possiamo fare qualcosa noi per ridurre la produzione di CO2 senza diminuire il nostro benessere? E questo è quello che cercherei di discutere e di vedere con voi adesso. Cercando oltretutto non solo di diminuire il nostro benessere, ma forse, magari, aumentarlo. Partiamo dall'inizio. Che effetto ha la CO2? Quando noi parliamo di CO2, parliamo di effetto serra, ovviamente parliamo di cambiamento climatico. E il cambiamento climatico ha un effetto sulla salute attraverso almeno tre aspetti fondamentali. Il primo è l'aumento delle temperature. Il secondo è l'aumento dei livelli degli oceani, dei mari. Il terzo è l'aumento della frequenza di eventi climatici estremi. Ora, che cosa fanno, che effetto hanno questi elementi sulla salute? Beh, ovviamente gli eventi climatici estremi portano a morte, portano a incidenti, portano anche a effetti di tipo di riduzione della salute mentale, disordini mentali. Le ondate di calore, noi sappiamo, vi farò un esempio più avanti, hanno un effetto molto importante soprattutto sui soggetti anziani. Poi c'è un peggioramento della qualità dell'aria che aumenta il rischio di asma e di altre malattie respiratorie, allergie e di malattie cardiovascolari. Tutto questo ha anche un effetto sulla qualità dell'acqua, perché aumenta la probabilità di sviluppo di contaminazioni batteriche nell'acqua e quindi il rischio che l'acqua che fino adesso era bevibile, e questo vale soprattutto in molti paesi dei paesi in via di sviluppo, rischia di diventare non bevibile, cioè contaminato.
Scusa Fabrizio, non vediamo la tua presentazione, stai trasmettendo qualche immagino?
Ero arrivato a questo punto, cioè c'è anche un problema relativo alla riduzione dei terreni coltivabili e quindi soprattutto in paesi in via di sviluppo, e quindi abbiamo il rischio di sottonutrizione, ma poi ci sono altri rischi, per esempio quello della maggior frequenza di malattie portate da vettori, come per esempio il dengue piuttosto che il chikungunya, che sono malattie esotiche ma di cui, se voi avete fatto attenzione in questi ultimi anni, abbiamo sempre più leggiamo sempre più frequentemente sui giornali di arrivo in Italia di queste malattie. E poi da ultimo c'è un fattore molto importante di cui dobbiamo sempre tener conto, e cioè il fatto che molti conflitti e migrazioni, che sono problemi enormi della nostra modernità, sono in realtà causati da eventi climatici o da cambiamenti climatici, e quindi da riduzione delle terre coltivabili, eccetera, eccetera. Ora, questo ha avuto un impatto reale, importante, in quanto noi siamo stati fino a poco tempo fa, siamo stati in una situazione assolutamente incredibile da un punto di vista del miglioramento della salute. Vedete, questa curva è la curva dell'attesa della speranza di vita in Italia dal 1887, cioè sostanzialmente da subito dopo l'Unità d'Italia, fino sostanzialmente ai giorni d'oggi. Come vedete, l'attesa di vita media ha continuato ad aumentare, a parte i due episodi bellici della Prima e Seconda Guerra Mondiale, ha continuato ad aumentare sempre. Sta continuando ad aumentare ancora adesso. Noi siamo intorno agli 80 anni ormai come attesa di vita media per i due sessi. E oggi ancora noi guadagniamo qualcosa come 3 mesi di vita media ogni anno che passa, quindi è una situazione assolutamente incredibile. Beh, la cosa che nessuno si aspettava è che per la prima volta noi abbiamo visto una riduzione. Questo è nel 2015, una caduta improvvisa dell'attesa di vita media in Italia e anche in molti altri paesi europei. Una caduta importante, una caduta, vedete, che si vede nei grafici secolari. Questa caduta è una caduta sostanzialmente legata all'ondata di calore di luglio del 2015, che ha portato ad una ondata di decessi nella popolazione anziana. E che ha di fatto provocato questa incisura. Si calcola che i decessi in eccesso siano stati circa 30.000 in quell'anno. Per cui, vedete, noi riusciamo, l'effetto del cambiamento climatico lo vediamo addirittura in questo tipo di statistiche, che sono, come vi ho detto, statistiche secolari. Ora, a questo punto viene da chiedersi, queste sono le donne, vedete, sulle donne anche c'è stata questa incisura. Viene da chiedersi, ma il nostro stile di vita, che ovviamente è stato, è, come dire, è un po' la causa della produzione della CO2, nel senso che la produzione della CO2 è determinata dall'enorme necessità di energia che noi abbiamo. Noi possiamo in qualche modo ridurre, avere un'influenza. Innanzitutto, comprendere l'influenza che il nostro stile di vita ha sulla produzione di CO2 e quindi capire che effetto può avere il nostro stile di vita. Sto parlando di stile di vita individuale. Beh, allora, per rispondere a questa domanda, possiamo cercare di comprendere qual è l'impronta ecologica che noi come singoli individui provochiamo. E c'è un sito molto interessante su internet che si chiama appunto Ecological Footprint. Cos'è l'impronta ecologica? È proprio l'impronta che l'essere umano determina sulla terra, cioè il consumo, la stima del consumo di terra in relazione alla sua capacità di recupero. Nel senso che la terra ha una capacità di recupero limitata, seppur importante. Per esempio, ricordava Maurizio prima, le foreste assorbono CO2, quindi se noi immettiamo CO2 nell'atmosfera, le foreste sono in grado di assorbirne almeno una parte. Quindi qual è la quantità di terra che noi consumiamo? Beh, tendenzialmente noi dovremmo aspettarci di riuscire a consumare tanta terra quanto la terra è in grado di recuperare durante un anno. Questo succedeva fino al 1970, in cui la terra era capace di rigenerarsi al 100%. Dopo di allora non è più capitato, dopo di allora noi abbiamo sempre consumato più terra di quella che ci è data. E l'overshoot day è la stima del giorno in cui la capacità della terra di rinnovarsi in un anno viene oltrepassata. Ed è un calcolo in realtà con una equazione semplice, cioè si tratta della biocapacità del pianeta diviso per l'impronta ecologica dell'umanità moltiplicato per 365. Però ovviamente questo calcolo, che sembra semplice, è molto più complesso di così. Ma questo produce questa figura, cioè sostanzialmente dal 1970, questa è l'overshoot day della Terra. Vedete che è salito. Prima sostanzialmente nel 1970 era il 1º gennaio, cioè noi la Terra era in grado completamente di rigenerarsi. Nel 2019, vedete, eravamo arrivati al primo agosto, cioè vuol dire che al primo agosto noi abbiamo finito la Terra e quindi da quel momento in poi stiamo consumando dell'altra Terra. Per fortuna, nel 2020, grazie al Covid, questa è ovviamente una stima, grazie al Covid, noi siamo tornati indietro, adesso è a settembre. Quindi in qualche modo noi siamo, il consumo, il nostro consumo di terra è un consumo di terra che nel 2020, grazie al fatto che molti voli aerei non ci sono stati e che molta mobilità non c'è stata, anche le navi hanno viaggiato molto di meno, noi abbiamo guadagnato quasi un mese di consumo di terra. Vedete, questo qua invece è la data, le diverse date di tutto il mondo, per cui abbiamo dei paesi che riescono sostanzialmente a consumare, a mantenersi all'interno di una terra per quasi tutto l'anno, come per esempio l'Indonesia, o paesi che consumano tutta la loro terra entro il mese di febbraio. Noi siamo qui, siamo intorno al 14 maggio nel 2020, per cui siamo in una situazione ancora nettamente negativa. Ora, è importante però riuscire a capire che questo è la stima complessiva. La mia stima individuale invece, ed è possibile farlo attraverso un sito divertente che è l'Overshoot Calculator, che voi trovate su internet, io personalmente finisco di consumare la mia terra 8 maggio e quindi io avrei bisogno di 2,8 terre cioè se tutti consumassero quanto consumo io avrei bisogno di 2,8 terre. E è interessante perché sono in grado di vedere quali sono le cause di questo consumo. E queste sono le cause, vedete, sono in gran parte l'impronta di carbonio, cioè il consumo di carbonio, e poi ci sono tutta una serie di altre cose che sono il cibo, sono la casa, sono i beni e i servizi che io utilizzo. Ora, tenete conto che io sono una persona che è molto parsimoniosa, che cerca di avere una dieta quasi vegetariana, quindi io mi aspettavo un consumo molto più basso, ma poi ho capito che in realtà sono un pendolare, utilizzo il treno, la bicicletta, ma comunque faccio molti chilometri in treno e questo determina questo grosso impatto che io ho. Se non fossi un pendolare, io ho riprovato a rifare la stima, riesco ad arrivare fino al 18 luglio, cioè consumo molto di meno di terra, cioè ho bisogno solo di una terra 1,8 e non di 2,5. Questo per capire, questo mi ha fatto capire che in realtà è possibile ridurre il proprio impatto sulla terra. Cosa possiamo fare allora per ridurre il nostro impatto sull'ambiente? Magari con degli interventi, con delle scelte che facciano bene alla salute, cioè che producano dei co-benefits. Io credo che ci siano due strategie che vi propongo. La prima è camminare. Camminare perché? Perché l'uomo è un animale che cammina e corre. Ha camminato e corso fino a pochi decenni fa. Fino a pochi decenni fa il mezzo di locomozione più importante erano i piedi. E la sedentarietà, di fatto, l'uomo non è fatto per essere sedentario. Infatti la sedentarietà aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, tumori, malattie dell'apparato locomotore, eccetera, eccetera. E si stima che complessivamente fra rischi dell'inattività fisica, incidenti stradali e inquinamento dell'aria urbana ci siano perlomeno quasi 6 milioni di morti all'anno dovuti semplicemente a questo. Ora, cosa devo fare? Ci sono numerose raccomandazioni internazionali che sono semplici da applicare. Una di queste è quella dei 10.000 passi al giorno. 10.000 passi sono 8 chilometri, sono 2 ore di cammino al giorno, sono 300-450 calorie consumate. E cosa devo fare per fare 8.000 passi, per fare 10.000 passi? Basta andare al lavoro a piedi, parcheggiare lontano da casa, fare le scale a piedi, scendere una fermata prima dal tram. E questo determinerebbe, se io per esempio lavorassi a 4 km da casa e anziché prendere la macchina io andassi a piedi, non solo guadagnerei in termini di salute, ma anche consumerei, ho stimato, 1,5 kg di anidride carbonica in meno al giorno. E quindi vedete che ha un impatto importante questo. Che effetto ha? Questo ho usato l'esempio di una donna sedentaria che normalmente fa circa 2700 passi al giorno, se ne facesse 4400, avrebbe una riduzione del rischio di malattia e di morte del 41%, se invece ne facesse 7500, cioè sono 6 km, avrebbe una riduzione fino ad arrivare al 60%. Ora,
Maurizio, Fabrizio, scusa, sì. Puoi in un paio di minuti cercare di riassumere perché stiamo un po' ristretti coi tempi, scusami. Sì, sì.
Ok, quindi questa è una possibile strategia. Qual è la seconda strategia? Beh, la seconda strategia è quella dell'alimentazione. Noi sappiamo che il 46% del terreno agricolo è utilizzato per mangimi per animali e che per avere un grammo di proteine dalla carne io consumo un metro quadro se mangio carne bovina, 13 centimetri quadri se mangio carne suina e soltanto 4 centimetri quadri se mangio grano o legumi. Ecco, questo è l'impronta di carbonio degli alimenti. Quindi se io guardo questa impronta, io posso scegliere qual è l'alimentazione giusta per riuscire a ridurre il mio impatto. Vedete, la carne bovina e le carni sono qua in alto, qui in basso ci sono i legumi, ci sono la frutta e la verdura. E questo è esattamente la dieta mediterranea. Vedete, la dieta mediterranea ci dice esattamente quello che noi dobbiamo consumare, soprattutto frutta e verdura, cereali, olio di oliva, poca carne, la carne soltanto alcune volte al mese. E guarda caso, questa piramide dell'alimentazione è esattamente l'opposto rispetto alla piramide ambientale, cioè l'impatto che ha l'alimentazione sull'ambiente. Quindi una dieta corretta vuol dire stare meglio, vuol dire avere un impatto più basso sull'ambiente. Beh, arriviamo alle conclusioni. Ovviamente non possiamo cambiare le cose da soli. Però il comportamento individuale è un tassello fondamentale del puzzle della sostenibilità, il quale puzzle della sostenibilità è necessariamente legato alle nostre scelte, al comportamento individuale, agli incentivi a stili di vita compatibili, è legato alle politiche nazionali, è legato ai programmi internazionali, per esempio al Green Deal europeo, che è una cosa in cui io credo molto e spero che veramente possa dare dei risultati, e per ultimo la formazione. Questo dovrebbe essere il nostro compito come universitari, che io penso sia assolutamente un compito assolutamente necessario. Beh, grazie a tutti e rimango in attesa di eventuali domande.
Grazie Fabrizio, grazie per la relazione molto chiara e suggestiva. Passerei la parola alla professoressa Roberta Lombardi, professore ordinario di diritto amministrativo. Tra i suoi temi di ricerca privilegiati ci sono proprio quelli della tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale. Vai Roberta.
Grazie Leonardo e ringrazio te e gli organizzatori di questo festival così accattivante anche negli interventi che ci sono stati in precedenza. Devo dire che i relatori precedenti mi hanno aiutato nel compito. Passo subito alla presentazione e non prima però ecco di esprimere quella che ho ritenuto una riflessione preliminare. E cioè mi sono di fatto domandata se fosse giusto collocare in questa riflessione a tre voci l'ultima parola al diritto come scienza deputata a parlare dopo la chimica e dopo la medicina. In fondo, se uno ci pensa e ci riflette, le norme rappresentano la cornice regolativa entro cui devono muoversi, entro cui gli attori sociali devono adeguare i propri comportamenti. E quindi è giusto che parli per ultimo, ma personalmente forse penso di sì perché occorre forse pensare al diritto secondo quella che è la teoria gadameriana, e cioè quella che racchiude il senso del diritto come esperienza di problemi. Il diritto è un sistema autopoietico, alla necessità di ridefinire continuamente se stesso, per calarsi proprio in quei fatti naturali, sociali, in quei fatti tecnologici e sanitari che ci sono stati raccontati, perché è proprio in quei fatti che è immersa l'esistenza umana. E allora è chiaro che le regole devono plasmarsi, devono continuamente ridisciplinare questi fatti proprio per non essere una cornice astratta. E vorrei fare anche ancora una riflessione relativa al diritto che più in questa sede ci interessa, e cioè il diritto dell'ambiente, che in fondo pensiamo è un prodotto tipicamente di fine secolo. La legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente in Italia del 1986 e anche i programmi d'azione dell'Unione Europea sono relativamente recenti. Il primo programma di azione si colloca nel 1972 e tra le materie originali istitutive dell'Unione Europea il diritto dell'ambiente non figurava. Ora, questo diritto dell'ambiente consente forse più di altri diritti di cogliere questa dimensione dinamica. Perché? Perché quando si parla di questioni ambientali come quelli relativi alla qualità dell'aria di cui oggi ci interroghiamo, quindi alla riduzione delle emissioni di gas che sono in grado di alterare l'effetto serra del pianeta, il livello di governo a cui è demandata la gestione del problema risente inevitabilmente della natura e dell'ampiezza degli interessi che deve tutelare. E in questo io credo che il diritto dell'ambiente conosca, come forse solo pochi altri settori, come quello della lotta al terrorismo, quello del commercio internazionale, l'importanza assolutamente condizionante del diritto sovranazionale, del diritto europeo, ma anche del diritto internazionale, perché le scelte in materie ambientali sono spesso prive di qualsiasi senso se non trovano il loro fondamento in accordi internazionali. Solo per restare, diciamo, nella nostra realtà, è evidente che 8.000 comuni, come ci sono in Italia, per 60 milioni di abitanti, rappresentano un insieme di realtà amministrative molto differenziati fra loro e quindi difficilmente possono essere uno strumento che assicura livelli omogenei di tutela dell'inquinamento dell'aria. Non dobbiamo dimenticarci che siamo nella società globale del rischio, per assumere la definizione che ci hanno dato gli studiosi di sociologia Ulrich Beck, Niklas Luhmann, Giddens, e questa dimensione globale dei problemi fa ascendere il diritto ai piani più alti, ai piani sovranazionali di governo, perché le scelte in materia di tutela ambientale devono trovare il loro fondamento, sono più efficaci quando trovano il loro fondamento in accordi internazionali, i quali accordi a loro volta cercano il sostegno di valori e di principi che hanno peraltro una sostanza ancora liquida, ma che si sforzano di divenire un patrimonio comune, si sforzano di diventare un lessico condiviso, uno strumentario capace di guidare le nazioni verso un ordinamento che assicuri la pace e che sia fondato sulla giustizia sociale, secondo poi le molte suggestioni che si dipanano proprio a partire dal principio dello sviluppo sostenibile, come vedremo poi esaminando alcuni di questi 17 obiettivi dell'Agenda 2030. C'è però da fare una riflessione di fondo, che più il diritto si sposta a piani alti e più ha una caratteristica di carattere negativo circa la sua effettività. Perché il diritto dei piani alti ha le armi spuntate? Perché? Perché le convenzioni internazionali trovano il loro limite forte nel fatto di appartenere a quella che si definisce la soft regulation. Non appartengono all'emisfero precettivo, impositivo della hard law. Il collega Cossi prima ci ha ricordato che Russia, Cina, India, Stati Uniti sono tra i maggiori produttori di CO2. Ma se questi stati non sottoscrivono gli accordi che regolano le emissioni inquinanti nell'atmosfera, il protocollo di Kyoto, gli accordi di Parigi, voi capite che questa regolazione diventa di fatto inefficace. E mi sembra importante sottolineare come il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, abbia proprio messo tra i punti fondamentali della sua agenda politica la riduzione di questi gas serra. E solo per restare sempre in casa nostra, quando dico che il diritto internazionale, il diritto europeo ha un po' le armi spuntate, posso ricordare che non più tardi del febbraio scorso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per il superamento sistematico e continuato in diverse aree del territorio dei valori fissati dalla Direttiva Europea sulla qualità dell'aria per la concentrazione di particelle PM10. E questo perché? Perché l'Italia, ci dice la Corte di Giustizia, non ha manifestamente adottato tra il 2008 e il 2017, quindi in quasi 10 anni, in tempo utile, misure adeguate per consentire il rispetto dei valori limiti fissati dalle norme sull'inquinamento dell'aria. Quindi sono importanti certamente questi trattati. Il problema è che da soli tuttavia non servono se non sono accompagnati da comportamenti virtuosi degli attori sociali, dei loro interlocutori di riferimento, gli stati prima, ma anche gli attori economici e gli stessi cittadini. Questo è il primo atto internazionale che si occupa di riduzione dell'anidride carbonica nell'aria, il protocollo di Kyoto, sottoscritto il 7 dicembre 1997 dai paesi industrializzati e quelli con un'economia in transizione, è stato ratificato da 192 stati, compresa la Russia, e aveva come obiettivo la riduzione dei gas serra entro il 2012. L'Unione Europea...
Roberta, sì? Roberta, scusa se ti interrompo un attimo, riesci in un paio di minuti a 2 o 3 minuti, perché se no non riusciamo a fare la chiusura, che magari puoi anche fare tu la chiusura in questo ambito del diritto, che mi sembra assolutamente...
Va bene, allora dirò semplicemente che l'Unione Europea ha cercato di attuare questa normativa, diciamo, sul contenimento del gas a serra attraverso il sistema dell'emission trading, che è un sistema di scambio di quote di emissione, è una delle pietre angolari su cui si fonda la politica dell'Unione Europea per contrastare i cambiamenti climatici e rappresenta uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas. È il primo mercato mondiale della CO2 e continua ad essere il mercato più esteso e attivo in 31 paesi, limita le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia, si parla di centrali energetiche e di impianti industriali, regola anche le emissioni per le compagnie aeree e interessa circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra. L'atto internazionale successivo che dà seguito a questo impegno è l'accordo di Parigi. Si spera che nei prossimi anni possa essere sottoscritto e ratificato anche dagli Stati Uniti. Citavo per ultimo e chiudo con l'Agenda 2030 perché mi sembra diciamo l'atto internazionale di riferimento. Qui ci sono molti goal che possono interessare il sistema delle emissioni inquinanti. Certamente quello numero 7 relativo all'energia pulita e quello 13 lotta contro il cambiamento climatico, ma forse quando proprio facevo riferimento alla collaborazione che deve esserci tra stati e cittadini e attori sociali per cercare di realizzare questi obiettivi, credo che ce ne sia ancora uno che va citato, che è l'ultimo, il 16, pace, giustizia e istituzioni forti. E vorrei proprio mettere l'accento sulle istituzioni forti, cioè sulle amministrazioni, sui governi, perché loro devono improntare la loro azione alla trasparenza e alla partecipazione dei cittadini attivi, collaborativi, nell'individuazione proprio degli interessi pubblici da perseguire. E quindi anche nella determinazione di scelte pubbliche che ricadranno direttamente sulle collettività di riferimento, e per questo devono chiamare in causa i soggetti che ne subiscono direttamente gli effetti attraverso anche la partecipazione ai procedimenti amministrativi. Il Goal 16 dell'Agenda ONU 2030 vuole costruire una cultura della vita, una cultura dove l'inclusione è il principio fondamentale, che permette a ogni persona di partecipare alle dinamiche attive in corso nel proprio paese. E la prospettiva ci conduce a quella società dove le istituzioni sono realmente responsabili della politica che praticano, una prospettiva che garantisce alla civiltà di avere un futuro domani. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie a tutti i relatori. Purtroppo avete visto la passione che ci guida nel parlare di questi argomenti, che sono argomenti che in qualche modo in questi ultimi tempi sono stati un po' accantonati, se vogliamo usare questa parola. Siamo stati pervasi dal problema della pandemia, però ricordiamoci che il problema della pandemia, la pandemia in sé, è un problema che si risolve in un arco temporale limitato. Non credo di sbagliare che nel giro di pochi mesi, se non qualche anno, al più risolveremo questo problema. Il problema però dei cambiamenti climatici e le emissioni di CO2 invece è un problema di più grande arco temporale, di soluzione di un maggior arco temporale. Si prevede almeno 20-30 anni per iniziare a vedere i benefici. Questo è l'auspicio, che tutti quanti manteniamo la sensibilità su questi temi. Intanto vi ringrazio tutti voi per l'ascolto. Le domande purtroppo non possiamo dare corso alle vostre domande, che sono state numerose. Le trasmetterò ai relatori direttamente e vi risponderanno. Il materiale sarà a disposizione, le slide che avete visto sarà a disposizione di tutti, e quindi avrete modo di ripercorrere questa nostra chiacchierata, questo nostro dibattito. Buonasera a tutti.